www.redijo.it e la storia continua. Guerra al lavoro nero. Apprendisti a vita. Al di là delle differenze riscontrabili della normativa, nella pratica il periodo di discepolato era normalmente più lungo di quanto sarebbe stato effettivamente necessario. Era interesse dell'artigiano, infatti, prolungare la permanenza dell'apprendista nella sua bottega, perché una volta completata la sua formazione, questi era un valido aiutante a basso costo. Tale tendenza si accentuò a partire dalla fine del 200, quando, in corrispondenza con l'ingrossarsi delle file degli aspiranti artifices, la possibilità di un immediato passaggio al rango di apprendista a quello di maestro tesero a diminuire. Si diffuse allora in molte città la pratica di corrispondere una retribuzione ai discepoli con una certa anzianità di lavoro. In questo modo, però, la loro figura veniva a essere avvicinata a quella dei semplici lavoranti o sottoposti, ossia coloro che, pur avendo ormai abbondantemente terminato il loro tirocinio, si guadagnavano stabilmente la vita come salariati, senza alcuna speranza di diventare un giorno titolare di una bottega. Un esempio interessante di queste dinamiche ci viene da Piacenza, studiata da Roberto Greci, utilizzando una serie di contratti stipulati tra il 1275 e il 1303. Qui l'evoluzione in senso salariale del rapporto di apprendistato interessò innanzitutto il settore tessile, che a partire dalla metà del XIII secolo aveva assunto la configurazione di una industria più decisamente subordinata al capitale mercantile e operante in funzione di un mercato regionale, ma essa è tuttavia riscontrabile in numerose altre branche di artigianato locale. Il fenomeno era così rilevante che trovò un eco nella stessa normativa, dove a una data che è difficile da precisare ma comunque assai precoce, comparve la distinzione fra i fanticelli ad discendum e i fanticelli de mercedibus. I primi venivano assunti per non meno di 4 anni e non ricevevano alcun compenso. I secondi si legavano al maestro per almeno un anno con una remunerazione che non poteva eccedere 24 soldi piacentini annui. Mentre i fanticelli ad discendum erano effettivamente avviati all'apprendimento del mestiere, i fanticelli de mercedibus venivano utilizzati con compiti ausiliari, come presso i mugnai, portare il grano e la farina in città o custodire il mulino. Solo ai veri apprendisti veniva consentito, almeno in teoria, al termine del tirocinio di accedere alla maestranza e alle cariche del paratico. Verso la fine del secolo la normativa statutaria cominciò a prendere un'unica categoria e i due gruppi di fanticelli, e nei contratti si registrò un'assimilazione crescente. Fra quelli ad discendum e quelli ad operandum, con il maestro che era tenuto a retribuire il bambino o il ragazzo, a seconda del periodo convenuto, nella preparazione e nell'attività svolta. E il lavoro in esclusiva. La salarizzazione di quello che in origine non si presentava come un contratto di lavoro, ma come una prestazione di servizi di cui l'insegnamento fornito dal maestro costituiva l'aspetto qualificante, era la spia di cambiamenti importanti nella realtà economico-sociale che l'organizzazione corporativa si sforzava di inquadrare. Se persino gli apprendisti venivano retribuiti con un compenso monetario significava che il lavoro salariato era diventato ormai la forma normale dei rapporti di lavoro all'interno della bottega. Se inoltre essi restavano tali per lunghissimi periodi di tempo ed erano destinati, anche una volta formalmente raggiunto il grado di maestri, a divenire lavoratori subordinati, perché impossibilitati a pagare altre tasse di matricolazione che la corporazione richiedeva, o a investire nell'apertura di una bottega, significava che l'esperienza formativa dell'apprendistato e la stessa organizzazione corporativa del lavoro avevano perso molto delle loro originarie finalità. Mutamenti anche più rilevanti, del resto, si venivano producendo fra il 200 e 300 sotto la spinta del progressivo concentrarsi di ricchezza e potere nelle mani di un ceto di mercanti imprenditori che investivano quantità crescenti di capitali, dominavano il mercato, utilizzavano una manodopera salariata sempre più numerosa. Il fenomeno era particolarmente evidente nei centri tessili dell'Italia centro-settentrionale, Milano, Como, Verona, Firenze, Lucca, Prato, dove molti artigiani indipendenti, filatori, tessitori, tintori, eccetera, per non scomparire, furono costretti a divenire parte del nuovo meccanismo produttivo creato dai lanaioli, setaioli, cotonieri, a lavorare esclusivamente per loro. Spesso conservarono i propri mezzi di lavoro, i propri laboratori e la sensazione di essere liberi. Ciò nonostante, dipendevano dagli imprenditori, proprietari del prodotto che essi trasformavano, padrone di fissare i compensi come di dare e di sottrarre loro il lavoro. Sempre più decisamente lavoratori a fase. Gli antichi maestri si trasformarono in un ceto non molto diverso da quello dei salariati. Sul piano corporativo essi finirono col perdere, con poche eccezioni, la prerogativa di riunirsi in associazioni di mestiere indipendenti e furono costretti a entrare come membri minori o addirittura privi di diritti delle organizzazioni create e monopolizzate dai mercanti imprenditori. Le varie arti della lana e della seta, nelle quali l'originario spirito di uguaglianza dei primordi aveva lasciato il posto a una costruzione rigidamente gerarchica che traduceva i rapporti di potere politico ed economico vigenti nella società. www.redigio.it e la storia continua.